Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Mentre si avvicinano sempre più i giorni in cui nei quali celebreremo il mistero della nostra redenzione, ricordiamo in questi giorni, attraverso la liturgia, e confessiamo, anzi, e pregustiamo attraverso la liturgia la gioia pasquale, già ora, già nei giorni della Quaresima, perché è ben per questo che prepariamo il nostro spirito a celebrare il mistero della redenzione, e la preparazione per questo è già gioia della Pasqua. Ma celebriamo anche in questi giorni non solo questo con gioia, ma ricordiamo, come ci viene sempre ripetuto in questi giorni dai Salmi, il Dio del cielo e della terra, perché è Lui il Redentore, non è un altro. È il Dio del cielo e della terra che ha riscattato la sua creazione perché era sua, non è un altro Dio che si è impossessato dell'opera del cielo, del Dio del cielo e della terra. È Lui che, siccome è Dio del cielo e della terra, ha redento la sua creazione con il prodigio che solo Lui poteva compiere, solo pensarlo poteva farlo Lui, riscattare la creazione nel sangue del suo Figlio. Così, con questi pensieri, celebriamo l'Eucaristia con un animo davvero grato al Signore, e vogliamo chiedere al Signore che, se non lo siamo grati e se non lo sentiamo di non esserlo, ci dia di esserlo.
Se il Signore non fosse stato per noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Sia benedetto il Signore che non ci ha consegnati in preda ai loro denti. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra.
Ecco, riprendiamo dal Salmo 119-120, il primo della raccolta dei canti delle ascensioni o delle salite. E nel primo salmo troviamo l'orante, il salmista, che dice: nella mia angoscia, che inizia, e così comincia tutto tutta la raccolta dei canti delle ascensioni, 15 salmi, e comincia: nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. E quindi è un'affermazione che riguarda un intervento di Dio, una risposta di Dio che Egli ha ricevuto quando nell'angoscia ha gridato al Signore. E nel resto del Salmo possiamo leggere, lo possiamo anche interpretare così, come questo grido, questa richiesta da parte del salmista. E qual è la richiesta? Libera l'anima mia dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. Non è ancora, qui non è la richiesta di una salvezza, ma è la richiesta di essere liberato dalle labbra di menzogne, dalla lingua ingannatrice, labbra bugiarde, lingua ingannatrice. E in effetti il Salmo ci mostra come così è stato. perché alla fine del Salmo ancora il salmista dice, afferma la sua convinzione, io sono pace o per la pace, e quando ne parlo essi sono per la guerra. Davvero il Signore lo libera in continuazione, nell'angoscia, in questo stato in cui viene ricordato, si trova in mezzo a coloro che lo scherniscono, che parlano con lingua ingannatrice, ma egli mantiene il suo atteggiamento, la sua convinzione a favore della pace, e mentre gli altri fanno la guerra, e in questo riconosce che il Signore lo ascolta. Questo è il primo salmo, da lontano, nelle regioni lontane, ancora parte da qui, il Salterio. Il secondo salmo, il Salterio, la raccolta dei salmi, delle ascensioni. Il secondo salmo, l'orante alza gli occhi non verso il monte, io interpreterei così, le interpretazioni possono essere anche diverse, ma alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. La domanda mostra e la risposta mostrano che questi monti probabilmente sono i monti delle alture, dove stanno gli idoli, dove stanno i pericoli per Israele, per l'orante, per Israele, la confidenza, cioè rivolgersi agli altri idoli, le alture, mentre ben consapevole il salmista sa che il suo aiuto, invece che dai monti, il suo aiuto viene dal Dio che è creatore del cielo e della terra, è Lui, il Dio che può salvare, colui che ha fatto cielo e terra, il quale, e qui afferma la sua fede, proprio perché è nel cielo e nella terra, è il suo custode, non si addormenta e non prende sonno, il custode di Israele, questa è la sua fede. Ma non è tutta qui, la sua fede sta anche nella convinzione che questo Dio creatore del cielo e della terra, come dice al versetto quinto, gli è accanto e sta alla sua destra, sta alla mia destra, gli è vicino. Non c'è solo l'affermazione di un Dio creatore della terra, ma anche l'affermazione che questo Dio è lì, accanto a lui, come un'ombra che non lo abbandona mai. Anche questa fa parte dell'espressione della sua fede. E poi troviamo il Salmo 122, il Salmo successivo, il salmista che al versetto secondo afferma che i nostri piedi già sono alle tue porte, Gerusalemme, si trova ormai a Gerusalemme, però dice già prima quale gioia, quando mi dissero andremo alla casa del Signore, e questa gioia ora è colmata. Era necessario dire, quando eri in esilio, quale gioia quando andremo alla casa del Signore, e ora veramente può provare questa gioia, perché i suoi piedi sono all'interno, alle porte di Gerusalemme. E qui va notato che c'è un passaggio molto significativo all'interno della raccolta dei salmi delle ascensioni. Qui si comincia ora a parlare in prima persona plurale, e qui è la comunità di Israele, è la comunità del Signore che è ricordata, e appunto viene ricordata Gerusalemme come la città di Gerusalemme, dove come viene tratteggiata è una città che ha delle prerogative che ritroviamo spesso, insomma, che si, prerogative che si rifanno, che sono prese dalle profezie su Gerusalemme, ma su una Gerusalemme che a un certo punto sono totalmente grosse queste promesse, che diviene una promessa compresa come una promessa escatologica che deve venire. Questa è la città che deve venire, così ben compatta, ben unita. Là salgono le tribù del Signore, ci sono i seggi del giudizio, e domandate pace per Gerusalemme, una pace, al versetto settimo, si dice che nelle tue mura, si può interpretare dentro le tue mura, ma anche sulle tue mura, cioè una pace che, ricordando le mura, con l'esterno, coi popoli, con tutto ciò che è esterno a questa città, e una pace quindi con coloro che sono i vicini di Gerusalemme, possiamo interpretare i popoli, ma anche una pace che è all'interno, al suo interno, sicurezza nei tuoi palazzi, è improntata sulla giustizia. Una pace che ha tutti e due gli aspetti, quindi una città dalle prerogative celesti, se vogliamo ricordare a Gerusalemme celeste dell'Apocalisse, che qui ricorda. E poi gli ultimi versetti così belli, questo fa sì che il salmista a questo punto prega per la Gerusalemme nella storia, perché gli ultimi versetti non avrebbe senso che fossero rivolti alla Gerusalemme escatologica che deve venire, attesa nel quale tutto poi sarà compiuto. E allora tutto questo fa sì che il salmista esclama appunto: sia pace entro le tue mura, sicurezza per i miei fratelli e i miei amici, io dirò sia pace in te, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene, per la Gerusalemme nella storia, per il popolo che vive nella storia e che è proteso a queste promesse di Dio. E poi abbiamo l'ultimo salmo prima del nostro. Il salmista ancora, al versetto primo, a te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli, ancora ricordato, è in prima persona singolare, ma subito dopo è già al plurale. Il salmista ora è nella casa del Signore, alza gli occhi al Dio del cielo. Qui si ricorda anche il secondo libro di Samuele, al capitolo sesto, la preghiera di Salomone, quando, la preghiera sul Tempio, quando verranno qui a pregarti, quando Israele verrà qui a pregarti, tu dal cielo ascolta. Perfino quando saranno, la preghiera di Salomone prevedeva che quando saranno lontani, deportati, e non potranno venire, ma pregheranno rivolti verso questo Tempio, a te che sei nei cieli, tu ascolta. E comunque ciò mostra che dal versetto secondo è la preghiera individuale per il popolo, per la sua comunità. E infatti al secondo versetto si dice tutto il Salmo parla in prima persona plurale. E allora che cosa si afferma? Si afferma, si chiede che il Signore abbia pietà del suo popolo, e il motivo, la motivazione, perché siamo troppo sazi dello scherno dei gaudenti e del disprezzo dei superbi. Siamo al colmo. Questo è l'argomento avvalorato da che cosa? Dal fatto che al secondo versetto i nostri occhi, grazie un po' troppo, ma insomma, sì, diciamo grazie perché non trovo l'altra parola, grazie alla tua punizione che abbiamo ricevuta, che ci ha portati fino a questo punto, ora i nostri occhi davvero sono come gli occhi dei servi. Qui è in prima plurale da notare, in prima persona plurale, i nostri occhi sono come i servi, gli occhi dei, come gli occhi dei servi alla mano del loro padrone, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore. È il segno della conversione, è il segno di un atteggiamento diverso di un popolo che ha imparato, come dire, dalla punizione a atteggiarsi al Signore nel modo che il Signore vuole, riconoscendolo. E l'affermazione appunto è ora la preghiera rivolta dal salmista nel Tempio a favore del suo popolo, e così ora ci troviamo davanti al Salmo 124, ma qui lascio parlare voi.
L'esordio di questo Salmo di Davide è: se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele. Il salmista chiama a testimonianza Dio di tutta la loro storia, cominciando dalla schiavitù in Egitto, poi i quattro esili, Babilonia, la Media, Grecia, Roma, ma proprio perché il Signore era in mezzo a loro, era con loro, è anche l'artefice di tutte le liberazioni dalla schiavitù e da tutti gli esili. E io ricordo, è un ricordo lontano, nell'86 mi pare, quando Giovanni Paolo II andò nella sinagoga a Roma a fare questa visita, che fu un evento eccezionale. I rabbini, il rabbino di Roma e gli altri, intonarono questo canto, questo salmo: se il Signore non fosse stato con noi, e alludevano alla Shoah, alludevano ai pogrom, a tutta la loro storia anche che è continuata, ecco. E quindi, se il Signore non fosse stato in mezzo a loro, sarebbero completamente rimasti dispersi, ecco. E anche noi in Cristo possiamo dire: grazie alla sua misericordia, se il Cristo non fosse stato con noi, che ci ha fatto uscire dalle nostre vie perdute e ci ha ricondotto, ci ha convertito, ci ha portato nella comunità, cosa sarebbe stato di noi? E a me sembra molto, molto intenso questo salmo, molto, che rievoca tutta la storia della salvezza, storia di schiavitù, di esili, di peccato, ma soprattutto delle grandi liberazioni di Dio e del Cristo.
Quello che a me veramente ha colpito, appunto, in questa linea che diceva Stefano, e anche un po' secondo quello che ha detto Alessandro prima, a me sembra veramente straordinario quello che Israele deve dire, cioè che il Signore è in mezzo a noi, cioè così dice il latino, così dice il greco, qui la CEI traduce per noi, quindi il Signore in mezzo a noi. È un'affermazione, secondo me, di una straordinaria, insomma, cioè riconosce questa presenza assolutamente miracolosa, insomma, che appunto il Signore del cielo sia sulla terra, ma in questo modo, con una presenza puntuale, appunto, lungo tutto il corso della storia di questo popolo. Ed è proprio è anche quello che, per esempio, si dice nel capitolo 17 dell'Esodo, quando c'è la contestazione, quando c'è la ribellione del popolo perché ha sete, ed è proprio questo: ma il Signore è in mezzo a noi. Quindi questo dubbio è continuo nella storia del popolo, ma nella storia di ogni uomo. Ed è anche appunto nel capitolo sesto del secondo libro delle cronache, Salomone nella sua preghiera dice proprio questo: ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito, eccetera. Poi dice: volgiti alla preghiera del tuo servo, alla supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera. Poi dice: siano aperti i tuoi occhi. E appunto questi salmi più volte dicono: i miei occhi sono rivolti al Signore, ma perché appunto gli occhi del Signore sono rivolti ai suoi figli, sono rivolti su questo luogo di preghiera.
Ecco, io aggiungo solo due cosine sul fatto che questo avvenimento, questo evento a cui si riferisce il salmista, è, appunto, mi sono chiesto quale fosse, se fosse un evento preciso oppure, come diceva Stefano, appunto qualcosa di ripetuto nel corso del tempo. Ecco, certe caratteristiche mi hanno fatto pensare in particolare poi al passaggio del Mar Rosso, col fatto dell'acqua, no? E anche perché non è l'unico riferimento tra i salmi che ha ripreso stamattina Sandro. C'era appunto un versetto che diceva: il Signore è la tua ombra. E anche questo può riferirsi appunto all'accompagnamento da parte del Signore con la nube del suo popolo attraverso il deserto. Quindi mi sembra che potrebbe andare insieme a quello, con il riferimento all'acqua che ci sommerge. E a questo proposito, quando dice al versetto 4, ripete al 5, un torrente ci avrebbe sommersi e ci avrebbero sommersi acque impetuose, ho notato che nel testo sarebbe passato, il torrente sarebbe passato sopra la nostra anima. E questo concetto, che viene semplificato dalla traduzione, in realtà ho notato che è presente anche nel greco e nel latino, perché dice praticamente: la nostra anima ha attraversato l'acqua. Quindi c'è proprio questa idea di attraversare, passare sopra, e questo mi ha fatto pensare a un versetto del Salmo 42 che dice, ed è il versetto 8: tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Ed è esattamente la stessa espressione: sopra di me sono passati, con questo è passato sulla nostra anima.
Penso che il testo nel versetto 2, nella prima descrizione, diciamo, del pericolo, dice: nel sorgere su di noi l'uomo, nell'innalzarsi sopra di noi l'uomo, che appunto può essere un impersonale, va bene, traduce la Cei Nuova, quando eravamo assaliti. Mi pare che il testo, rimanendo così nel generico, il grande pericolo è stato che l'uomo si innalzava sopra di noi. A me, ora, al di là che sia appunto una consuetudine oppure un pericolo specifico storico, a me sembra che descriva comunque la piccolezza di Israele e del salmista, cioè l'uomo nel suo sorgere era già sopra, è come un anche fisicamente sovrastante questo nemico. E il fatto di usare il termine generico può appunto mi sembra che qualsiasi uomo, solo che si innalzi in piedi, è già più grande. E pensandolo come rapporto di popoli, appunto, questo ricorda tante espressioni, no? Eravate il più piccolo dei popoli, il Signore vi ha scelto non perché eravate grandi, non per questo, non per quello, eravate anzi più piccoli. E anche a me, appunto, sembra che questo dica anche, però, il Salmo è intitolato a Davide, come altri, no, non tutti, quattro. Insomma, mi sembra che continui a passare anche questo pensiero qua, che comunque la regalità, la forza, la superiorità di questo, della comunità di Dio è tutta incentrata sul suo abbandono, sul fatto di essere nelle mani del Signore, non in una sua forza specifica, naturale o in una sua organizzazione. Il confronto è impari, ma la via è che il Signore è stato per lui, e quindi sia benedetto il Signore, perché se no, quanto alle forze in campo, lui è un passero e l'altro in generale è un cacciatore, è più forte.
Ah, io sono così d'accordo, sono un po' nella linea del richiamo al Salmo 94 che è stato fatto prima. Il Signore in mezzo a noi, sì o no, la grande tentazione del popolo di Israele. E così mi richiamava alla mente la preghiera di Mosè dopo il peccato del popolo al Sinai, in cui Mosè prega così: se il tuo volto non camminerà con noi, non farci salire di qui. Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E il fatto che il Signore cammini con il suo popolo, sia in mezzo al suo popolo, in qualche modo si mescoli e condivida le sue stesse sofferenze. Mi colpiva anche alcuni aspetti della traduzione: il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il latino, così il greco credo, dice: laccio è stato spezzato, non è stato un caso, il Signore lo ha spezzato. E poi così anche l'inizio: se il Signore non fosse stato per noi, ripete, se il Signore non fosse stato per noi. Il latino dice: se non fosse stato in mezzo a noi. Ecco, cioè c'è la presenza del Signore in mezzo al suo popolo, che è quella presenza che è l'oggetto della fede di Israele, il primo oggetto di fede di Israele, e anche l'oggetto di tutte le tentazioni di Israele.
Ho soltanto un parallelo. Al versetto 7, quando dice: siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori, mi sono venuti in mente prima l'Apocalisse, al capitolo primo, il versetto 5, quando dice a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, e a Gesù stesso quando si trovava di fronte agli scribi, i quali molto contrariati per quello che lui diceva sulla loro mancata coerenza, in Luca 11 dice: gli scribi e i farisei gli tendevano lacci e insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca.
Beh, io dico una cosa o due, e a me pare, cioè qui è affermata attraverso un po' un periodo ipotetico, con una cosa un po' particolare, un po' e non avviene spesso, è comunque affermata una fede in Israele che è molto importante, è un'affermazione di fede molto importante. Il Signore ci libererà, però è necessario riconoscere che ci ha già liberati tante volte, che è stato con noi tante volte. Anche se attendiamo ancora una sua liberazione, una sua salvezza, che sarà quella decisiva, finale, è attesa per i tempi finali, insomma, però bisogna riconoscere che il Signore già è intervenuto tante volte e ci è stato accanto. E è con noi, come diceva anche Camillo e anche altri, insomma, è con noi, e questo è l'oggetto di fede e anche ciò che è messo in contestazione dalla storia. Ma appunto per questo è necessario, qui è un atto di fede, è un'affermazione di fede, è molto forte e diventa alla quale si dice Yomar na Israel, lo dica Israele, è molto forte, che sarà ripetuto ancora al Salmo 129. Molto mi hanno perseguitato dalla mia giovinezza, lo dica Israele. Anche questo va detto, non è una cosa, una frase messa lì così per caso. Lo dica Israele, è oggetto della nostra fede. Il Signore ci ha scampati sempre, è stato con noi, è oggetto della nostra fede. Se il Signore non fosse stato con noi saremmo venuti meno, eccetera. E non è solo l'oggetto della fede, perché è detto all'interno del Tempio, qui siamo ormai nei canti dell'Ascensione, dobbiamo immaginare, questa è la preghiera rivolta da Israele, da ogni pio israelita al Tempio, non è perciò solo un'affermazione di fede, ma diviene un impegno proclamato, pronunciato davanti al Tempio, nel Tempio, davanti al Signore, diviene un impegno a cui viene richiamato il Signore. Lo dica Israele, questa è la nostra fede, ma appunto è perciò l'invocazione finale, il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha fatto cielo e terra ed egli deve salvare. È un impegno per il Signore nella salvezza, lo vedo come una motivazione in più nella preghiera per invocare che il Signore adempia davvero le sue promesse, egli che è il creatore del cielo e della terra. E poi insomma, è molto bello anche questo periodo ipotetico, perché abbiamo sempre visto il Signore è stato con noi, e qui si immagina, ma se il Signore non fa, come, perché è un atto di fede appunto, e allora qui il ragionamento qual è? Ma provate a immaginare, se il Signore non fosse stato con noi, saremmo qui? No. È molto bello anche questo periodo ipotetico, immaginatevi, perché? Perché il salmista ha bisogno di affermare in tutti i modi che è necessario ora riconoscere la mano del Signore nella storia per attendere che finalmente poi arrivi con la sua mano a risolvere definitivamente la storia, a volgerla nel bene, ma è necessario credere che già oggi il Signore interviene.